105.250 Radio Blackout, buonasera a tutti, ci sono anch'io, sono arrivato un po' in ritardo e ci buttiamo subito, ci tuffiamo in questo secondo argomento. Ahimè, anche quest'estate bollente non solo dal punto di vista della temperatura, delle improvvise tempeste e bombe d'acqua, ma dal punto di vista della classe operaia sta subendo. E siamo qui per raccontarvi quello che sta succedendo nell'ex polo siderurgico enorme, che insomma è diventato, cioè è comunque continua a essere tale, quello di Taranto. Stiamo parlando dell'ex Ilva, di tutto quello che comporta l'intorno. Stiamo parlando, sono in gioco 4.050 operai, solo a Taranto mi sa 3.500. In questo quadro, a quanto pare, c'è stato un accordo tra confederali con USB che, tra le altre cose, ha confermato la cassa integrazione che è in corso, riducendola di una percentuale, insomma sentiremo dal nostro ospite che fra un attimo vi presento, e ha promesso il rientro in fabbrica il 2026. Insomma, il sol dell'avvenir è vicino a quanto pare, compresa la questione. Noi ci ricordiamo benissimo, perché quando sentiamo lo Sdele Globas di Taranto la posizione è chiara. È stato sempre d'accordo, come insomma condividiamo anche noi, sulla nazionalizzazione della fabbrica, ma non con questo governo fascista, a cui insomma anche noi ci sentiamo di unirci a questo grande coro. Purtroppo questo grande coro è rimasto un po' in sordina, e quindi sono qui a presentarvi il nostro ospite dello Sdele Globas di Taranto, Ernesto. Buonasera Ernesto.
Ciao a tutti.
Allora Ernesto, c'è stato questo accordo. Prima di parlare di questo delirio, venduto come per buono, accettato dai confederali, compresi USB, come un ottimo accordo, insomma parole pesanti, insomma, che pesano sulla testa di molti operai, sulla condizione lavorativa e salariale, sulla perdita di acquisto, sulla questione che probabilmente il lavoro diventerà lavoro gratuito per i comuni, insomma una questione. Facciamo un po' dei passi precedenti. Prima citavo che la vostra posizione è stata sempre chiara, perché sui microfoni di Blackout non è la prima volta che vi ospitiamo. È chiara la vostra posizione sul essere d'accordo sulla nazionalizzazione della fabbrica, ma non con questo governo fascista. Prego Ernesto.
Ma dicevo, francamente, come la presenti è un po' eccessivo. Noi non siamo per la nazionalizzazione, non solo perché si tratta oggi nelle mani del governo fascista, ma perché era in un sistema capitalista in cui la nazionalizzazione, nel contesto attuale della crisi mondiale, della siderurgia, della guerra commerciale in corso tra i vari monopoli, il ruolo dello Stato non poteva che essere quello di socializzare le perdite, diciamo, no? Per riconsegnare la fabbrica al privato, a una nuova multinazionale. Quindi in questo senso non è esattissimo che noi siamo per la nazionalizzazione, è più esatto dire che chiaramente c'era uno scontro aperto con Mittal, che evidentemente, diciamo, no? Ha fatto i suoi interessi finché ha potuto, ha cercato di mantenere sia il controllo della fabbrica sia però, diciamo, no, la continuità di una situazione che rendeva la fabbrica non certo né ambientata né con i lavoratori. Dal momento in cui questa battaglia è stata fatta, evidentemente il problema si è posto rispetto all'amministrazione straordinaria decisa dal governo. Noi siamo di quelli che hanno detto che era un rimedio peggiore del male, perché chiaramente di fronte a un sostanziale fallimento, perché l'amministrazione straordinaria era questo, per i lavoratori le cose andavano peggio, e così è stato, diciamo, no? Innanzitutto gli operai dell'indotto, gli operai dell'appalto, che si sono trovati brutalmente messi fuori, anche perché a fronte dell'acutizzazione della crisi il problema delle ditte non pagate è stato immediatamente scaricato da padroni e padroncini sui lavoratori, anche al di là degli effetti reali della loro crisi. Quindi per tutta una certa fase, diciamo, no, il centro del problema sono stati i lavoratori dell'appalto. I lavoratori dell'appalto che si sono trovati di fronte a due fuochi: da un lato i padroni e padroncini che li volevano al loro fianco per ottenere i crediti restanti da Mittal, e dall'altro, diciamo, no, comunque di rimanere fuori dalla fabbrica, con cassa integrazione, licenziamenti, chiusure, perché non è stato certo una fase che non ha visto la perdita di tanti posti di lavoro nell'appalto. Quindi poi si è tornato al punto che con il commissariamento, su cui bisogna dire anche chi erano i commissari, no? I commissari facevano parte del vecchio management ai tempi dell'ILVA, di Riva, anzi il commissario 40 è materialmente inquisito per alcune vicende che avevano riguardato i morti sul lavoro, dal 12 giugno, che aveva dato vita anche a un'associazione che si chiama dei familiari, 12 giugno, in cui sono morti due operai, due giovani operai della caduti da una gru, ad altre vicende che hanno riguardato le morti sul lavoro. Per di più il commissario messo su dal governo è anche uno che ha sostenuto molto apertamente i dubbi rispetto al rapporto Sentieri, che è quel rapporto che stabilisce in maniera direi quasi schiacciante il rapporto che c'è tra produzione e morti sul lavoro e da ambiente e da inquinamento, che è uno dei cavalli, dei pezzi forti del processo ambiente sventuto, che metteva sotto accusa su questo fronte Padron Riva e tutto il sistema politico-economico al suo interno. Quindi anche la natura dei commissari ci ha fatto subito parlare di un piano che alla fine era di restaurazione, non certo di trasformazione, ma di restaurazione, e quindi un rimedio peggiore del male. Così la cassa integrazione, certo l'accordo, tu hai detto riduce la cassa integrazione, chiaramente riduce rispetto al fatto che inizialmente si era parlato di 5.200 cassi integrati, di cui 4.200 ad Acciaierie e quindi di Taranto. Quindi evidentemente però era una gigantesca cassa integrazione che ampliava il numero dei cassi integrati, che erano di meno quelli che erano cassi integrati prima di questo accordo, e invece viene stabilita una sorta di cassa integrazione permanente che deve accompagnare il processo di rimessa in piedi dell'ILVA. Cassa integrazione, la riduzione dei numeri non è un risultato, perché nella sostanza, diciamo, no, i lavoratori sono prevalentemente messi a zero ore, i contratti di solidarietà e cose di questo genere non hanno mai tutelato né il lavoro né tantomeno il salario, altra questione che evidentemente si è fusa con quella del lavoro, con l'emergenza dell'appalto, fusa invece con la questione del salario. Anche qui, diciamo, no? All'ILVA si è in cassa integrazione, più o meno tutti hanno fatto cassa integrazione negli anni passati, ora diciamo è una sorta di norma generale, e certamente su questo i lavoratori avevano tutti insistito sull'integrazione salariale che potesse permettere in questo stato delle cose perlomeno una tutela del salario, una integrazione che li parifica coloro che sono i cassi integrati della prima ondata, ma cassi integrati per modo di dire sono quelli che sono usciti dalla fabbrica dal 2018 e non ci sono più rientrati e né ci rientreranno, per così dire, perché le caratteristiche di questa cassa integrazione sono tali che hanno incorporato il problema degli esuberi, sia perché diciamo no, i vari processi di rimessa in piedi dell'Ilva sono tutti fondati su una riduzione obiettiva dell'occupazione. Chiaramente questa riduzione sarà misurata con i nuovi acquirenti, su cui ci sarebbe da fare un'intera trasmissione, a dire la verità, e in parte abbiamo cercato di qui in fabbrica siamo noti per quelli che sanno in un certo senso vita e miracoli dei cosiddetti nuovi acquirenti, le nuovi, sia gli indiani sia gli ultimi arrivati, sia i canadesi e poi gli ucraini. Il pezzo forte degli ucraini, che è tra l'altro messo in diretta relazione con la guerra, perché si dice sostanzialmente che l'oligarca ucraino, che ha già messo mani su Piombino, diciamo, no? Se mette mani sull'Ilva di Taranto potrà inserire la nuova acciaieria, diciamo, nel super business della ricostruzione dell'Ucraina, quindi è una sorta di carta per dire che nello stesso tempo in una festa dell'USB che andrebbe ascoltata dalla prima parola all'ultimo sono state dette tante altre cose sui nuovi paduni e sul nuovo piano industriale e sul suo legame con una visione non nazionale, da nazionalizzazione, ma nazionalista, diciamo, no? Sì, e neocorporativa del sistema industriale Ilva. Quindi l'impianto generale, noi siamo contro quell'impianto generale e siamo contro gli effetti immediati in materia sia di cassa integrazione e salario dei lavoratori, sia per quanto riguarda la permanenza della pesante crisi dell'industria. Ma è chiaramente sulle altre fronti che bisogna guardare. Il piano si inserisce in una trasformazione dell'Ilva in una acciaieria green. Chiaramente questa acciaieria green è messa sui tempi lunghi e con tutta una serie di questioni interne che sulla carta ci possono stare, ma nel contesto generale ci stanno molto meno, diciamo, no? E che evidentemente prefigurano una soluzione di riduzione dello stabilimento, non solo della riduzione, in realtà viene alimentato anche con questo accordo un'ipotesi di scorporo dell'acciaieria, dato che alcuni dei soggetti interessati a prendersela vogliono più Genova e Novi Ligure da inserire nella multinazionale che prenderà piuttosto che Taranto, che comunque rischia comunque una brutta fine. Chiaramente su questo va tenuto conto che l'elemento nuovo è in realtà la minore contraddizione che c'è tra lavoro e salute, perché questa nuova fabbrica che vogliono mettere su è ben lungi da risolvere i problemi della salute dell'inquinamento pregresso e va nelle mani con un sistema che riproduce il tipo di svendita assegnazione arriva prima e a metà dopo e si inserisce, diciamo, no, nella verifica concreta che ridare la fabbrica in queste condizioni non può che rendere assolutamente far permanere il fatto che sia una fabbrica che inquina e uccide. E su questo oggi gli operai sono decisamente spostati di posizione, non certo perché vogliono la chiusura, perché vabbè, su questo possiamo parlare molto, ma perché diciamo hanno ben verificato anche attraverso il passaggio della fabbrica Mittal, che mette la fabbrica su questo piano, riproduce la fabbrica che già ha ucciso e uccide, e quindi diciamo o si lotta per una fabbrica realmente ambientalizzata, oppure in effetti questa fabbrica continuerà a sfruttare, uccidere, ridurre occupazione e salari. Quindi in questo senso la situazione che l'accordo ci restituisce è certo ancora di una battaglia aperta, ma con un assetto di alleanza, diciamo, no? Sindacato, azienda, enti locali e così via, che ne fanno un blocco unico, antioperaio e anti città, nel senso delle masse popolari che vogliono evidentemente sperare in una diversa fine di questa vicenda. In questo senso il problema fondamentale però che proprio il passaggio di campo dell'USB pone è che in questa fabbrica, senza l'autonomia operaia, intesa nel senso antico della parola, vale a dire operai che si ribellino, si auto-organizzino fuori e contro gli attuali sindacati interni alla gestione effettiva della fabbrica, non c'è futuro per gli operai, non hanno né gli strumenti necessari e quindi anche contenuti, forme di lotta, piattaforme e dinamiche per incidere nel futuro di questa fabbrica. Quindi è in questo senso che stiamo centrando l'attenzione. Non si tratta neanche di un'altra sigla sindacale che prenda il posto di quelle che ci sono, ma della ribellione operaia a partire dal contesto concreto del salario, della cassa integrazione permanente e dagli snodi che questo accordo comporta, che tappa dopo tappa, diciamo, no? Lascia operai a terra e si dimostra che sotto il vestito niente.
Ecco Ernesto, andando verso la conclusione di questa chiacchierata chiarificatrice politica sulle vostre posizioni, su quello che sta avvenendo all'interno della compagine siderurgica tarantina e dintorni, le ultime due questioni secondo me che vale la pena chiederti sono: nella vostra piattaforma volantino, insomma, che abbiamo condiviso e letto, c'è la voglia di, tra i punti, insomma, organizzativi e propositivi, c'è la nascita di comitati autonomi degli operai.
Esatto,
è la piattaforma operaia, infatti, insomma, l'hai già anticipato. Voglio arrivare al dunque. Quindi in questo senso c'è una predisposizione, visto che hai anche parlato di una specie di presa di coscienza, se fino ad adesso, insomma, ci siamo bevuti come operai che ArcelorMittal ci avrebbe salvato, bla bla bla, c'è una sorta di presa di coscienza. Questo qui si può, insomma, verificare attraverso veramente un'organizzazione dal basso o una meta-organizzazione, e poi insomma, se vuoi parlarci dell'assemblea del 31 che mira anche a questo.
Certo, no, noi siamo, come si può dire, ottimisti diciamo, perché evidentemente le verifiche sul campo degli operai spingono in questa direzione, diciamo, no? Spingono in questa direzione, diciamo, no? Il punto ora è di trovare l'anello debole della catena, che sia anello forte della possibilità di avviare questo processo alternativo di organizzazione attraverso appunto la proposta di un comitato operaio autonomo intorno alla piattaforma operaia, che, diciamo, su cui da parecchio diciamo c'è un certo grado di consenso. Detto questo, è chiaro che questa, quando la inseriamo nell'assemblea nazionale che teniamo a Taranto il 31, è perché, per due ordini di ragioni, sia perché questa delle grandi fabbriche, cioè i Rie Stellantis, è attualmente il buco nero del movimento operaio nella lotta generale contro padroni e governo, contro questo governo, ma più in generale contro il sistema e dove si va. E quindi evidentemente che il nostro lavoro, perché collocati obiettivamente in una dei nodi di questo conflitto, va in questa direzione. E quindi in questo senso vogliamo dare valore nazionale a questa battaglia e farla nazionalmente con altre realtà operaie che si trovano all'interno sia delle fabbriche siderurgiche sia del problema della Stellantis, perché stiamo lavorando perché si stabiliscano dei legami orizzontali con Melfi e con Cassino, soprattutto dove il disegno generale in un contesto differente per alcune ragioni di acciaieria a cui si muove il governo e Stellantis va nella stessa direzione in un certo senso. Chiaramente in un contesto, però l'altro elemento chiaramente è il problema delle tematiche generali. Taranto non si fa mancare niente, Taranto è la città della più grande base navale nel Mediterraneo, che attualmente è stata fortemente interessata dei movimenti preventivi legati alla partecipazione italiana alla guerra nel Mar Rosso, come nel Mediterraneo più in generale, non soltanto sul fronte dei paesi del Mediterraneo, ma anche sul fronte della contesa che arriva nel Mediterraneo dell'onda lunga della guerra in Ucraina, con la presenza chiaramente sempre più estesa anche delle navi russe. Quindi in questo senso è chiaro che Taranto non è città di guerra, cioè noi ci battiamo perché non sia città di guerra, e che il rapporto tra militarizzazione e fabbrica è proprio nel rifiuto generale del modo di produzione capitalista imperialista, che in fabbrica i suoi effetti e sul territorio si sposa con la guerra, così come il grande problema dell'immigrazione, non solo dell'immigrazione di chi arriva dai balconi e che finisce nell'hotspot di Taranto, che è pur sempre un hotspot di transito, ma anche perché anche a Taranto abbiamo avuto un caso Satam Singh, di un operaio indiano morto sul lavoro con il cadavere nascosto e così via. Tant'è vero che Taranto è collocata dentro uno scenario che il G7 ha messo in evidenza in Puglia, su cui ci sarebbe molto da dire. Quindi in un certo senso l'Assemblea nazionale si deve occupare necessariamente dei temi della guerra, del governo, della repressione. In una dimensione che ha immediate ricadute sul fronte del lavoro e dell'ambiente e della salute. Taranto è il nuovo rigassificatore di stampo israeliano, che dovrebbe essere la catena virtuosa della rigassificazione, che arriva poi al cambiamento dell'uso del carbone, cioè anche lì è un rimedio peggiore del male. Quindi siamo dentro una narrazione generale, e in questo senso l'Assemblea nazionale, con la presenza di alcuni compagni delle altre realtà di fabbriche o di altre realtà impegnate soprattutto sul fronte Palestina e guerra, ci serve con questo elemento specifico, spesso disertato dall'insieme del movimento, che è quello delle grandi fabbriche, quindi Acciaierie Stellantis.
Grazie Ernesto per il tuo intervento politico di chiarimento di quello che sta succedendo a sud, e ricordiamo che l'Assemblea Nazionale si terrà il 31 agosto a Taranto, che citavi, quindi per chi vuole risentire questo questo contenuto corposo lo troverà nei podcast nei prossimi giorni, che invece per chi vuole sentire e capire nei particolari si può andare a consultare i siti e dello Sly Cobas
e di Proletari Comunisti, perché chiaramente il braccio politico di questa specifica formazione del sindacalismo di base è da tempo un'organizzazione che si chiama Proletari Comunisti, che non è lo Sly Cobas, però si sa che diciamo in generale il riferimento politico dei compagni attivi nello Sly Cobas, almeno a livello di attivisti permanenti, è questo, anche se diciamo no, il problema è sempre di un carattere di un'assemblea proletaria che dia soggettività politica ai proletari e li renda più forti nella lotta sia sociale che politica.
Grazie Ernesto per il tuo approfondimento, a
ciao,
presto.
Ciao, grazie a voi e a risentirci.